Domenica scorsa, in occasione della festa,
trasferita della festa,
del corpo del Signore, del Corpus Domini, abbiamo toccato il mistero dell'Eucaristia. Mistero meraviglioso, mistero di dolcezza, mistero di presenza, mistero di unione, di unificazione con il nostro Dio Gesù Cristo. E abbiamo osservato umilmente, che se avessimo la fede, se vivessimo la fede, se ci illuminassimo con la fede, il mistero dell'Eucaristia dovrebbe essere la fonte di luce, di gioia, di risoluzione continua delle nostre anime. Ma la nostra fede è quella che è, poca, fiacca, fredda, almeno quella di chi vi parla. E chi ha il dono d'averla fiammante, d'averla robusta, d'averla illuminante, è già alle soglie del paradiso. Il Vangelo di oggi sembra un Vangelo di routine, un Vangelo solito. No, non ci sono nel Santo Vangelo pagine di routine, pagine ordinarie. Anche se noi leggiamo il Vangelo così, lo leggiamo come si legge un testo sacro, un testo devoto. E invece, come dicono i Santi Padri, dicono gli autori mistici, come nell'Eucaristia è presente il corpo e il sangue di Cristo e quindi la sua divinità con la sua umanità, così nel Santo Vangelo è presente Cristo. Non soltanto con le sue parole, con i suoi insegnamenti, come nell'Etica Nicomachea è presente Aristotele, o nel Timeo di Platone è presente Platone. No. Cristo non ha scritto il Vangelo, Cristo l'ha detto il Vangelo, l'ha predicato, l'ha insegnato. Il Vangelo è la presenza perenne di Cristo come nostro Maestro, come nostro Salvatore. È la sua presenza. Insegnamento e presenza sono la stessa cosa su Cristo. E le due letture precedenti al Santo Vangelo ci aiutano un po' a entrare in questo mistero della presenza di Cristo nel Santo Vangelo. Alla prima lettura del Deuteronomio, Mosè parla molto forte, parla quasi, diciamo, con uno stile di condanna al popolo eletto. E il Signore l'aveva incaricato di annunziare il patto speciale col popolo di Israele. E nel Deuteronomio, possiamo dire il Deuteronomio è la seconda proclamazione dell'alleanza di Dio col suo popolo, porrete nel cuore e nell'anima queste mie parole, ve le leggerete alla mano come un segno e le terrete come un pendaglio sugli occhi. Vedete, io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione. E allora Dio non scherzava, Non era mica buono, come noi ce l'immaginiamo. Quando era il momento giusto, le dava, E colpiva il suo popolo. La benedizione se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio, che oggi vi do. La benedizione se obbedite. Non se fate di vostra testa. E diciamo subito un principio. Mediante la religione la persona umana deve essere unita, unificata. Non avere una ideologia in casa e una ideologia al circolo del partito. Non avere una ideologia con gli amici e una ideologia diversa alla scuola. No. E Dio ci segue dappertutto. Quindi, ecco la lezione di Mosè. Dovrà essere una persona unificata, coerente. Vivere in pubblico quello che si pensa in privato. Non essere degli arlecchini della vita. Avere tutte le sfaccettature dei compromessi. Sono lezioni. San Paolo si mantiene allo stesso livello. San Paolo è venuto quasi 1000 anni dopo Mosè, 1000 anni buoni. San Paolo è stato il primo autore del Nuovo Testamento. Non ha visto Gesù, l'ha visto Gesù dopo la sua morte, quando gli è apparso sulla via di Damasco. Ma ha compreso quello che Gesù aveva insegnato. E San Paolo ci dice che tutti siamo stati concepiti nel peccato. State buoni, parliamo delle parole di Cristo. San Paolo ci dice che tutti siamo nel peccato e abbiamo bisogno di essere illuminati da Cristo. Indipendentemente dalla legge si è manifestata la giustizia di Dio, testimoniata dalla legge e dai profeti. Giustizia di Dio per mezzo della fede in Gesù Cristo, per tutti quelli che credono. E non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente dalla sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Gesù Cristo. San Paolo dice due cose, una terribile, dolorosa, spaventosa. Tutti gli uomini hanno peccato, tutti, senza nessuna eccezione. L'unica eccezione è Gesù Cristo, è la Madonna, in quanto lei doveva essere madre di Gesù. Ma tutti hanno peccato. Non è che noi abbiamo peccato con la consapevolezza di peccare fin dal principio. Gli uomini nascono peccatori per il peccato originale. Ma tanti dicono, non è il caso di approfondire l'argomento, e varrebbe la pena ritornare alle catechesi antiche, di trovarci tutte le sere a parlare di queste cose, trovarci insieme a sapere cos'è la nostra fede, conoscerla. Tutti abbiamo peccato, tutti siamo impastati, come dice Santa Caterina, di peccato, impastati. A impastare, adesso noi compriamo il pane, ma le nostre mamme una volta lo facevano in casa. Impastare vuol dire mescolare insieme la farina, mescolare insieme poi il cervetto, il lievito. E noi siamo uomini, carne, sangue, nervi, ossa, muscoli, e nella carne, nel sangue, nei nervi, nelle ossa, nei muscoli è impastato il peccato. È impastato il peccato. Ecco cosa ci dice San Paolo. Ma insieme Gesù ci ha portato la grazia, ci ha portato la salvezza, ci ha portato la redenzione. E il Vangelo è illustrato anche sulla prima paginetta del foglio. Le due case. Ma se avete il foglio, guardatelo. La casa costruita sulla sabbia, la casa costruita sulla roccia. Noi vediamo che cosa succede quando costruiscono sulla sabbia, sul terreno friabile, argiloso. Avete visto l'autostrada del sole nell'Appennino tra Prato e Bologna? Certi ponti sono sempre in riparazione, perché quegli ingegneri furbastri non hanno studiato bene il sottosuolo. Hanno fatto i pilastri, i piloni, hanno gettato il cemento, ma senza studiare la consistenza. Adesso, ancora continuamente, sono in riparazione. Quello dell'ingegnere stolto. Anche se in Italia di questi ingegneri ce ne abbiamo a bizzeffe. Gesù ci raccomanda di costruire sulla roccia. Costruire sulla roccia e fare che la casa sia solidale, con tutta la solidezza, la fervezza, diciamo che può costituire tutto un ammasso di pietra dura, resistente. La nostra pietra, dice San Paolo, è Cristo. La nostra roccia è Cristo. Il cristiano che costruisce sulla sabbia è il cristiano buon tempone, leggerone, e dice, passiamocela bene di qua, e poi ce la passeremo bene di là. Questo è il cristiano che costruisce sulla sabbia.
Poi, dice Gesù, vengono i fiumi, irrompono i venti
e quella casa si srotola, si disintegra, si sbriciola, comincia a oscillare, le finestre scricchiolano, no? Le porte sbattono, poi patapuffete, tutto finisce.
Nello spirito è ancora più drammatica la cosa, più drammatica.
Che significano i venti, i fiumi, l'acqua, eccetera? La prova della fede. La prova. Le prove che vengono dalla vita quotidiana, le prove che vengono dalla cultura, le prove che vengono dall'andazzo ordinario. Tutti la pensano così, tutti la vivono così, tutti la vogliono così. E io non c'ho coraggio. Non c'ho coraggio di fare diversamente, mi prendono in giro, all'ufficio, alla scuola, al consiglio di classe. Ma che? Ma tu credi? Tu credi? Tu vai in chiesa, battezzi i figli, educhi i tuoi figli. Hai paura di fare il divorzio? Hai paura? Sapessi mia figlia ormai se la vive allegramente, vorrei fare l'aborto, vai che sia, che vai che sia. Eccoci cari fratelli, non dovremmo parlare in chiesa come parlassimo di cose che non esistono, dobbiamo parlare di cose che esistono, dobbiamo parlare dei tradimenti della fede. Come gli ingegneri incaricati di costruire una casa, di costruire un ponte, tradiscono il bene comune, il bene del popolo, il bene di chi ha commissionato loro quei lavori, così noi tradiamo la nostra fede, se mettiamo avanti dei motivi umani, se non abbiamo la coerenza, se la nostra fede non è costruita sulla roccia. Avete capito? È chiaro, è inutile che parli di più. Adesso che abbiamo capito, viviamo di conseguenza. Sotto un certo aspetto. E vorrei, come povero prete, non scandalizzarmi. Sotto un certo aspetto. È più presente Cristo nel Vangelo che non nell'Eucaristia.
Dico, padre, ma questa è la bestemmia.
No. Perché Cristo è presente nell'Eucaristia, se credete al Vangelo, non è vero? Cristo è presente nell'Eucaristia, se credete al Vangelo. Ma se crediamo al Vangelo, dobbiamo credere in tutto, non quello che ci pare, piace e il resto no. Ecco, domandiamo alla Madonna Santa, lei che portò Gesù nel suo seno, seguì, madre affettuosa, madre sollecita, madre dolorosa. Di essere contemporanei con Cristo. Cristo non è stato, è e sarà la contemporaneità. Gli altri arruffoni della storia della vita sono stati.
Ce n'è anche troppi in circolazione, ma se ne andranno anche quelli. Cristo resta.
Ecco la Madonna dolce, santa, benevola, ci dia coraggio di testimoniare Cristo, di uscire dalle ambiguità. E non facciamo altre semplificazioni, di uscire dall'ambiguità. Noi dobbiamo essere cristallini, il cuore in armonia con l'intelligenza, l'anima in armonia con il cuore e l'anima tutti in armonia con Cristo, Gesù Cristo, nostro dolcissimo Salvatore.